siamo entrati in tema di viaggio con questa canzone, speriamo di riuscire a prendervi per mano e partire per i nostri esperimenti di viaggio. Questo è il titolo della trasmissione di oggi di Mille Voci, ovvero di quando viaggiare significa prendersi una vacanza dalla nostra vita e dai nostri schemi soprattutto, e sperimentare quindi noi stessi in situazioni assolutamente nuove. Spesso la paura dell'ignoto, la paura dell'altro costringe le persone a organizzarsi le vacanze in maniera rigida, rigorosa, e questo in nome della sicurezza o di una supposta tranquillità. Sempre di più invece i sociologi, gli psicologi si accorgono che la partenza, il viaggio, può costituire una vera e propria scommessa con se stessi, e quindi anche l'opportunità di esplorare non solo il mondo, non solo le altre culture, ma anche il nostro intimo, il nostro interiore. E di questo mutamento anche gli operatori di viaggio si sono accorti e stanno anche loro facendo dei nuovi esperimenti di viaggio. E come stanno sperimentando queste nuove traiettorie? E beh, ingaggiando quelli che a me piace definire i geniacci della penna, ovvero degli esperti di viaggio sicuramente, ma che hanno il dono della poesia, della scrittura, della sintesi e soprattutto della creatività. Oggi in studio abbiamo l'opportunità di avere presenti due scrittori, professori, due creativi che hanno contribuito al grande cambiamento che la collana, la famosa collana di guide Routard, le guide per eccellenza che hanno spinto sacco di giovani e meno giovani, sacco in spalla, amore per l'ambiente, amore per la scoperta e davvero scommessa sul viaggio come avventura. Ebbene, la Routard ha deciso di cambiare volto, ma non solo, soprattutto di cambiare contenuto e di stimolare il viaggiatore attraverso appunto queste persone che hanno lavorato per tanto tempo per modificare le prefazioni soprattutto e modificare soprattutto il senso del viaggio. A voi che ci seguite da casa e che magari così aspirate a diventare una di queste persone che contribuiscono con la propria creatività a modificare il senso del viaggio, beh, chiediamo di, chiamandoci ovviamente, di raccontarci il vostro viaggio più strano, il vostro viaggio più inaspettato, la vostra sorpresa, il vostro, come direbbero i francesi, détournement, il vostro cambio di rotta attraverso le vostre esperienze. Quindi il numero lo conoscete, 0848 030707, per raccontarci le vostre esperienze personali. A noi invece con i nostri ospiti, Claudio Visentin, professore di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, ideatore della scuola del viaggio, oltre che scrittore. E poi abbiamo Guido Bosticco, professore e insegnante all'Università di Pavia, appassionato di musica o forse addirittura musicista, mi corregga, esperto di viaggio, scrittore soprattutto, e mi piace indicarla come appunto una di quelle persone che cerca nel viaggio proprio questa scoperta anche dell'intimo, della parte più nascosta. Vorrei cominciare chiedendo a voi proprio di spiegare ai nostri ascoltatori cos'è la scuola del viaggio. La Routard, io ho detto in introduzione, si è rivolta alla scuola del viaggio per modificare i contenuti dei propri libri. Ma cos'è la scuola del viaggio?
Beh, la scuola del viaggio è oggi è un'associazione, ma curiosamente è un esperimento che è nato in Ticino qualche anno fa all'Università della Svizzera Italiana, e c'era l'idea di provare a insegnare il viaggio sapendo che il viaggio non si può imparare naturalmente. Questo era il paradosso, era la sfida. È come fare una scuola dove ci sono solo le ricreazioni o l'ora della merenda, per capirci. E però ha funzionato straordinariamente bene. Oggi è una grande associazione nazionale con migliaia di soci in Italia. Perché molte persone sentono il bisogno di riflettere sul loro viaggio, di viaggiare in modo più interessante, sentono che in molti viaggi qualcosa gli sfugge, che il viaggio potrebbe essere più ricco, potrebbe essere più avvincente, e allora sentono questo bisogno di riflettere sul viaggio. E la scuola del viaggio in fondo è questo, è un contenitore di idee, di opportunità, di incontri, anche di creatività applicata al viaggio. C'è un aspetto un po' curioso: i viaggi sembrano sempre così luminosi, brillanti, in realtà molte volte sono molto tradizionali, sono cose...
possono essere anche faticosi e noiosi.
Assolutamente.
Creatività credo che sia il perno della scommessa che la Routard ha scelto di raccogliere. Guido Bosticco, anche lei coinvolto in questa operazione che non è solo di cambiamento di look, ma è soprattutto di cambiamento di intenti, stimolare il viaggiatore che per eccellenza, il viaggiatore Routard, è già uno che va un po' oltre le regole, stimolarlo ulteriormente con queste nuove prefazioni. Ci racconti come avete iniziato a lavorare attorno a questa sfida?
Sì, l'idea nasce appunto da un cambiamento di filosofia, non drastico perché sempre è stata quella la linea delle Routard, ma un'accentuazione di questa loro filosofia del turismo cosiddetto responsabile, che può apparire noiosa come dicitura, ma in realtà se fatto con intelligenza è molto più divertente. È più bello un turismo responsabile, questa è stata la scommessa, che un turismo di puro consumo non pensato. Allora le guide Routard, che in Italia sono edite dal Touring, ci hanno contattato sapendo che questo è il nostro modo di viaggiare, cioè viaggiare accendendo il cervello e il cuore contemporaneamente sulle cose. Noi abbiamo trovato una strada, la nostra, quella della scuola del viaggio, per viaggiare in questo modo più creativo, che è quella di immaginarsi comunque sempre o scrittori o fotografi o disegnatori o reporter, cioè viaggiare come se dovessimo scrivere, fotografare, raccontare ad altri questo viaggio. Poi magari non lo faremo solo per noi stessi, resterà sul nostro diario. Ma l'idea di giocare in qualche modo con le nostre esperienze e riuscire a raccontarle anche a noi stessi quando stiamo viaggiando è la sfida un po' che abbiamo cercato di trasformare, di trasfondere poi in queste prefazioni. Queste prefazioni cosa sono? Sono poche pagine, molto, io credo, molto divertenti, subito all'inizio della guida, dopo l'indice.
Confermo.
E hanno, per ogni destinazione noi abbiamo ragionato un po' così, ci doveva essere un'idea che fosse una scintilla che dicesse come si va a visitare questo paese o questa città, Berlino, la Scozia, la Svezia, qual è il mood, diciamo, con cui avvicinarsi, come, in che modo, con che spirito. E questa è la prima scintilla. E poi per ogni introduzione ci sono tre giochi, tre esercizi, tre, insomma, suggerimenti su cosa si potrebbe fare, di cui poi magari parliamo. Poi abbiamo messo in ogni introduzione un decalogo sulla scrittura e un decalogo sulla fotografia, cioè i 10 punti essenziali per raccontare un viaggio volendone scrivere o volendone fotografare. Sono suggerimenti alla portata di tutti, non per gli scrittori, non per i fotografi professionisti, al contrario, per chi vuole aggiungere un'esperienza all'esperienza del proprio viaggio.
Allora, io confermo perché ho avuto il piacere e l'opportunità di leggere queste prefazioni. Io invito davvero chi ha questa passione ad acquistare, tra l'altro c'è anche un bel challenge, riportare vecchie guide e ottenere uno sconto sulle nuove guide Routard, per così affondare il piacere della lettura e la preparazione del viaggio con questi che sono gli elementi ludici che voi avete inserito. Per magari far chiarezza per chi ci ascolta da casa e far capire, anche se è difficile, bisogna proprio avere in mano la guida, ma entreremo nel dettaglio, propongo a Nicola Carugo di mandare in onda così un estratto, dei piccoli passaggi tratti da una delle vostre guide, dalle vostre prefazioni, per entrare un pochettino in questo tema del gioco.
Era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba.
Esercizio 1. Totò e Peppino divisi a Berlino. Io ho attraversato l'Alto Adige per venire qua, ripete continuamente Antonio Lapuzza nel celebre film di Totò del 62. L'anno prima era stato costruito il muro di Berlino e nel momento più drammatico della Guerra Fredda la città pullulava di spie. Ebbene, perché non provare a visitare Berlino con gli occhi di un agente segreto? Potreste fare così. Andate nel celebre quartiere dei ministeri, a Tiergarten, o davanti al Bundespressamt, dietro al Parlamento, individuate un tipo dall'aria decisamente sospetta e seguitelo per le vie della città, naturalmente senza che si accorga della vostra presenza.
Fuggire sì, ma dove?
Goodbye Lenin era il titolo di un divertente film del 2003 di Wolfgang Becker che ha reso popolare l'ostalgie, la nostalgia per la vita a Berlino Est prima della caduta del muro. L'ostalgie sia dunque lo spirito con cui visiterete la parte orientale della città, come se il 1989 non fosse mai esistito.
Una pinna nera nella notte scura.
Berlino è la fine del mondo. A Berlino tutto è già successo. Con queste premesse è chiaro che a Berlino non ci si stupisce più di nulla. Quel che poteva accadere è accaduto. Tutto quel che poteva essere fatto è stato fatto. Il programma è completo e si aspetta tranquilli la fine del mondo. Nel frattempo ci si diverte parecchio, più che in ogni altra capitale, contrariamente allo stereotipo della Germania noiosa, che no, almeno qui proprio non vale.
Finito, ballar nuda, zazza, olè!
Allora, si è capito attraverso questo inserto che le vostre suggestioni, la vostra scelta ludica creativa per portare il viaggio ad essere davvero un'esperienza totalizzante, viene sì da elementi storici, ma completamente stravolti, riletti e interpretati dalla vostra creatività e dalla vostra esperienza. E questo, per chi è abituato a fare viaggi seguendo le guide, insomma, ha capito e magari avrà sorriso dicendo: ah, non c'è più l'introduzione con i famosi dati storici, tecnici, salute, sicurezza. Insomma, qua tutto viene cancellato per rimescolare gli ingredienti.
Sì, c'è una sfida di questo esercizio, che è come un compito a casa, da scuola, diciamo, che ci costringe a fare delle cose che non avremmo mai fatto, essenzialmente, come ad esempio appunto seguire qualcuno come se fossimo una spia, ma ce ne sono davvero tanti, anche farsi prestare ad esempio un cane per vedere una città con gli occhi di un cane che portiamo in giro per i suoi bisogni, facendo molto contento il padrone, e che ci porterà in zone della città dove noi non saremmo mai andati. Leggere un giornale locale e poi andare a sentire un'improbabile conferenza serale su un tema di cui non sappiamo assolutamente nulla, non per seguire la conferenza ma per guardare cosa fa il pubblico in queste occasioni. Entrare in casa di una persona e chiedergli di spiegarci chi sono le persone che stanno nelle cornicette, le chiamiamo noi, cioè che stanno nei quadrettini sul comò, chi sono tutte quelle persone della sua famiglia. L'idea in fondo era dimostrare che seguendo questi compiti veramente un po' stravaganti, se vogliamo, si finisce per arrivare in posti interessantissimi dove noi non saremmo andati mai. Questa è la sfida centrale, cioè di chiederci: perché io in questi posti non ci sarei finito mai? Perché non avrei mai conosciuto questa persona con cui mi sto divertendo così tanto adesso? E secondo noi quella è un po' la chiave. Quando si capisce quello, l'esercizio ha cessato di avere una sua funzione, e però si spalancano davanti delle praterie infinite. Cioè, alla fine a Berlino capita in maniera imbarazzante di incontrarsi tra turisti, perché si va sempre negli stessi posti: 3-4 musei, la passeggiata principale, il tal negozio. Ecco, anche capire quanto sono stretti molti dei percorsi che facciamo abitualmente. Questi esercizi hanno solo quel compito. L'esercizio degli esercizi è l'esercizio casuale. Ad esempio, viaggiare sulla base di un numero. Puoi prendere solo l'autobus numero 5, puoi scendere solo alla quinta fermata, puoi girare solo alla quinta a destra, ad esempio, e scoprire che magari seguendo l'incanto di un numero si finisce veramente in posti imprevisti.
Viaggiare non per visitare o per osservare, ma viaggiare per vivere, viaggiare per incontrare. Guido Bosticco, Svezia, l'altra
Danimarca.
Qualche esempio su
sì, alcune guide. Io il tema di cui stiamo parlando adesso, per esempio, è quello sulle grandi città. Il problema della grande città è che probabilmente oggi con i voli low cost possiamo visitarle 10 volte, una volta visti tutti i musei, una volta fatti tutti i percorsi. A un certo punto o non ci torni più, o ci torni perché è un amico, o ci torni perché vuoi un'esperienza. Una delle guide che abbiamo fatto è quella su Parigi. Uno dei suggerimenti è quella di andare una volta in treno a Parigi, ci vogliono pochissime ore, e restare al di fuori della periferia, diciamo, della circonvallazione esterna, quindi solo negli arrondissement che stanno in periferia, dove ci sono un sacco di posti interessanti, di artisti, di musica, dove ci sono, a una fermata della metropolitana fanno gli slam di poesia, quindi le gare di poesia. E quindi provare ad andare a Parigi senza andare in centro, per esempio, o trovarsi a Las Vegas, dove una volta giocato al casinò, una volta visitato tutte le cose che si devono fare, ci si potrebbe infilare in una di queste agenzie di wedding planner, che sono quelli che organizzano i matrimoni nelle cappelle a tema Elvis Presley, tema anni 70, tema hippie, eccetera, e proporsi come fotografi, perché i fotografi sono freelance a giornata, quindi addirittura guadagnarsi qualche lira in questo modo. O viceversa, se ci si trova nella Death Valley, visitare i parchi degli Stati Uniti, ci si può iscrivere volanti al volo alla mezza maratona e partire la mattina alle 6 a fare questo percorso lungo il deserto dalle parti di Zabriskie Point, eccetera, e più che correre, guardare un po' chi sono i partecipanti.
Per esempio, su questo tema della maratona.
Della maratona, c'è una New York tutta nuova.
C'è questa idea a New York. Ecco, che cosa succede? A New York si fa ogni anno questa famosa maratona una volta all'anno nel suo giorno fissato, la maratona di New York. È molto importante turisticamente perché passa per tutti e 5 i distretti della città. Allora noi abbiamo detto: che cosa succede se questa maratona la fai in uno degli altri 364 giorni per conto tuo, con lo zaino in spalla, però seguendo...
Non hai il pubblico, però...
Non hai il pubblico, non hai neanche gli avversari. Vinci sempre. sempre, ecco, questa è la nostra idea, sei sempre tu il vincitore.
Ed è una maratona appunto che proponete non sull'arco di una giornata, ma a tappe.
A tappe, con lo zaino in spalla, dormendo, fermandosi a dormire in qualche bed and breakfast strada facendo, e provando quindi a rifare questa esperienza su queste pietre che sono state calpestate da questi grandi corridori, da queste masse di persone.
Credo che anche il nostro pubblico è entrato in questo spirito davvero forte, che è quello dell'elemento ludico per andare oltre i nostri confini e oltre le nostre barriere. Prima di dare la parola a Lorenzo, che vuole parlare con noi, un dettaglio: ma voi dove avete trovato gli spunti? Voi siete dei creativi, degli scrittori, dei professori, ma siete andati sul posto, vi è stato suggerito, vi è stato raccontato, è stato un gioco attorno al tavolo, inseguendo, mescolando la storia e il contemporaneo? Dove avete trovato questi spunti?
In tutte le cose che ha appena detto, nel senso che in alcuni di questi posti siamo stati, alcuni li conosciamo bene, altri meno bene. In molti casi abbiamo contattato dei nostri amici viaggiatori e ci siamo fatti raccontare alcune cose. In altri casi ci siamo documentati in tutti i modi in cui si può viaggiare oggi, da seduti alla propria scrivania fino all'andare veramente sul posto. Anche perché non ci preoccupiamo naturalmente di raccontare un luogo, quello lo fa già benissimo la guida Routard, che insomma probabilmente la guida più interessante che ci sia sul mercato adesso. Noi ci preoccupiamo di non del luogo, ma del come avvicinarsi a quel luogo, e quindi questa cosa è un po' diversa dal raccontare un posto. E quindi tutte le cose che ha detto, creatività mischiata ad amici, la creatività non è un'attività individuale, no? Dicono i veri creativi, è una questione che va appunto sviluppata, e quindi l'abbiamo sviluppata sia con amici viaggiatori, sia chiacchierando fra di noi, sia facendoci ispirare dalle cose più stravaganti che si potessero immaginare.
C'è un antico detto, dice che il professore è quello che va al Moulin Rouge e invece di guardare le ballerine studia il pubblico, ecco, per dire, l'ispirazione può venire da tutte le parti.
Basta appunto saper osservare. Lorenzo, sul come, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sì, io sono andato per mezzo mondo perché per me, lo stato d'animo prima della partenza era di curiosità, azzardo e paura. E questo mi serviva per conoscere altre culture che poi mi avrebbero fatto capire la globalità di quello che sono i valori che realmente servono nella vita, in modo di non vivere magari valori che non danno niente, perdi un sacco di tempo, di anni, in cose che non ti danno niente. Ecco, e per cui i valori che ho acquisito sono vivere nella natura, la famiglia, l'amicizia, però tutto questo comprende anche il sacrificio, che però viene ricompensato dalla soddisfazione che questo stile di vita ti gratifica l'anima.
Quindi lei, Lorenzo, se ho capito bene, ha inteso il viaggio come sfida contro se stesso. Lei ha detto: avevo paura, avevo preoccupazioni, eppure ce l'ha fatta, è andato oltre lo steccato, ha viaggiato per tanto tempo incontrando, mi sembra di capire, l'opportunità di cambiare, ma l'opportunità di conoscere.
Esatto, sì, perché diciamo la paura e l'azzardo sono le cose che ti frenano, no? Però poi la curiosità è talmente più forte che praticamente supera queste cose. Poi quando ti sei dentro nel tourbillon, cioè quando ormai sei fallo devi ballare.
Ma lei prima di partire come si è preparato a questo suo grande viaggio?
No, nessuna preparazione, cioè semplicemente ascoltavo il mio istinto che mi diceva di andare in determinati luoghi e prendevo e andavo. Poi quando ero lì succedeva qualcosa, per cui tutto diventava magico, interessante. Poi vedevi che le cose che ti facevano paura prima erano tutte invenzioni della tua mente, mentre la realtà era tutta diversa. E poi eri gratificato dal fatto di dire: ce l'ho fatta, cioè succedono cose incredibili, ma allora sono magico, perché stanno succedendo delle cose che nessun altro gli accadono, no? Cioè riuscire a fare la torta con pochissimi ingredienti, semplicemente con la tua fantasia, con la tua anima, come si confronta con le persone che incontri, come sentono la tua vibrazione praticamente.
Lorenzo, grazie per questa preziosa testimonianza. Magari Lorenzo dovrebbe incontrare gli ideatori e i protagonisti della scuola del viaggio, secondo me ci sono condivisioni. Se ha voglia magari ci lasci il suo recapito telefonico, insomma noi siamo curiosi tanto quanto lei, e quindi magari ci sarà l'opportunità di scambiare delle esperienze. Grazie e auguri per il prossimo viaggio, naturalmente.
Sì. Sì, grazie.
Arrivederci. Lorenzo, quindi una delle persone, devo dire un caso abbastanza raro, nessuna preparazione, è partito lasciandosi guidare dall'istinto, probabilmente avendo la possibilità, se avesse letto qualcuna delle vostre prefazioni si sarebbe divertito ancora di più, però ha potuto toccare con mano la gioia e l'entusiasmo della scoperta più totale, dell'incognito.
Beh, noi siamo già un fan di Lorenzo, siamo già fan di Lorenzo da un certo punto di vista, per cui siamo suoi sostenitori, non lui che legge noi. Lorenzo ha scoperto una cosa fondamentale, cioè che in molti viaggi non c'è possibilità che le cose accadano, non lasciamo alle cose interessanti la possibilità di accadere. In fondo molto turismo organizzato, che va benissimo naturalmente, ci promette proprio quello: non ti succederà niente di strano, ma nelle cose strane ci sono anche delle cose terribilmente affascinanti, e quindi quando ci proteggiamo da tutto poi non ci succede niente. E mi piace molto in Lorenzo questo stupore in fondo per le cose che gli sono successe, perché il viaggio è un grande tempo, un tempo speciale, un tempo di rinascita, nascite, insomma, però bisogna lasciargli questa possibilità, e in fondo noi quello volevamo.
Lasciare il tempo per andare incontro alle cose, non avere tutto che si è messo in fila davanti a noi, che può essere appunto l'appuntamento, la visita al museo, il mercatino, ma scandagliare, proprio sbarazzare il campo da tutto e andarsi a cercare il mercatino più ricondito o più sconosciuto.
Io credo che sia molto importante, Lorenzo ha detto una cosa molto giusta, cioè bisogna superare una certa paura, e questa paura si supera con una fiducia nelle persone più che nei luoghi, che di per sé non ispirano fiducia o no. Per avere fiducia nelle persone, superare la paura quindi dei luoghi sconosciuti eccetera, bisogna andare incontro a queste persone. Per andare incontro bisogna un po' costringersi ad essere creativi, costringersi, cioè sembra un paradosso, ma bisogna cercare di uscire da un cliché di viaggio che ci organizziamo. Le nostre introduzioni, ma in generale la filosofia di viaggio di cui stiamo parlando adesso, è proprio quella che ti suggerisce che cosa potresti fare, anche se poi non lo fai, però sai che potresti avvicinarti in quel modo lì, e già questo ti libera molto. Lo strano per lo strano non ci interessa, almeno a me non interessa in un viaggio, si possono fare un sacco di cose strane, si può appendere per un piede alla Torre di Pisa, cioè ognuno può fare quello che vuole, però che senso ha? Il senso è che quando ritorni tu ricordi quella persona lì, quell'amico lì, quell'esperienza lì, non far vedere 4.000 diapositive inchiodando sul divano i parenti e gli amici. Quindi la fiducia nelle persone ci porta ad essere più aperti. Per fare questo, l'unico suggerimento che noi diamo sempre quando uno pensa a un proprio viaggio è di tenersi, diciamo, un 10% in più di tempo rispetto a ciò che più o meno ha previsto, un minimo di programmazione del proprio viaggio. Perché se quella sera c'è un concerto, se quella sera è un invito a cena, se il giorno dopo succede una cosa e tu invece hai l'albergo prenotato che non puoi evitare, ti perdi probabilmente quello che invece sarà il fulcro del tuo viaggio. Quindi
un tempo che è anche interiore, perché sul concetto di paura questo esperimento, questo esercizio di viaggio lo possiamo attuare a casa nostra anche quando non partiamo, perché è proprio questa apertura interiore che ci permette, lo sappiamo, oggi siamo in un mondo dove le culture e le tradizioni si incrociano per forza, perché così è dappertutto in ogni paese, quindi l'altro che 10 anni fa era l'altro in Africa piuttosto che in Asia, l'altro è il nostro vicino di casa. Quindi mi piace questo concetto anche proprio da vivere nel quotidiano. Riprendiamo la nostra trasmissione dedicata a questo nuovo modo di interpretare la partenza, il viaggio, la scoperta, un nuovo modo stimolato da scrittori, esperti di viaggio che nelle nuove guide Routard suggeriscono non tanto delle indicazioni di luogo o di storia, ma proprio dei metodi, dei modi per giocare con quello che ancora non conoscevamo. Abbiamo parlato quindi di quella che sottiene come filosofia di fondo l'intera attività della scuola del viaggio, in particolare questo lavoro con la Routard, e adesso riprendendo quello che era l'ultimo concetto di cui abbiamo discusso, mi piacerebbe tornare anche al viaggio proprio inteso come intimità, come osservazione. Avremmo dovuto avere un altro ospite che fa parte del vostro club degli scrittori di viaggio e che è nato un po' come scrittore del dettaglio. Il viaggio può essere il quotidiano spostarsi.
Sì, abbiamo adottato questo curioso viaggiatore metropolitano che è Fabio Palombo, che però adesso è quasi più noto come Train Dogs, il cane dei treni, che era un famoso pubblicitario italiano, ha inventato molti slogan di prodotti famosi, ma tutte le mattine fa il pendolare da Saronno a Milano, quindi fa il pendolare in ferrovia, e una mattina ha scoperto che nel vagone intorno a lui succedevano un sacco di cose interessanti, che la gente parlava, che c'erano ad esempio dei frammenti di storie pendenti, magari si poteva seguire, siccome le persone sono sempre le stesse che fanno a una certa ora quel viaggio, si poteva seguire ad esempio la parabola di un amore dall'innamoramento fino alla separazione e all'abbandono, semplicemente ascoltando due amiche che parlavano giorno dopo giorno, lo studente che va a scuola e simili, i commenti delle persone, e ha cominciato a scrivere queste brevi testi ogni giorno, che poi, anche questo è molto interessante, si sono diffusi nella rete, su Facebook, sono diventati un oggetto di culto. Oggi migliaia di persone tutte le mattine alle 9.29, alle 9.30 si collegano perché sanno che ci sarà il nuovo train dog della giornata. E a noi è sembrato un buon modo di dire che in fondo, anche nel contesto apparentemente più banale di un puro trasporto fisico, il nostro corpo che viene portato al lavoro, ci sono delle opportunità per chi abbia voglia di coglierle.
E adesso sentiamo invece il viaggio di Carla. Buongiorno.
Sì.
Buongiorno Carla.
E buongiorno. Niente, io volevo solo dire che, come diceva la segreteria, ho viaggiato, adesso ho famiglia, quindi mi sono fermata, ma verso i 20 anni così ho cominciato a viaggiare da sola e in autostop, prima la mia età si poteva fare, e poi sono sempre partita con una meta di arrivo e poi il resto si succedeva.
È lo spirito che ha costituito il tema di questa trasmissione proprio. Ha dei ricordi, ha degli aneddoti?
Ricordi di bellissimi, nel senso che non dovevo organizzare niente, e le cose più belle, le sensazioni più belle me le hanno lasciate soprattutto gli incontri con le persone anziane che mi vedevano così giovane, e il loro senso di protezione. Veramente mi hanno raccontato delle storie bellissime. E poi, vabbè, ero molto, diciamo, non pensavo, ho mai avuto paura, perché ero forse incosciente, ma questo anzi era la curiosità che mi spingeva, arrivavo in un posto e spesso prendevo, per esempio, l'abitudine mia era, Madeira o un posto in Grecia così, di prendere il bus di linea, arrivare fino alla fine per mangiare, seguivo la gente del posto, l'autista, e arrivavo in quei posti meravigliosi che frequenta la gente che vive lì. Era veramente bello, bello.
Un'ottima scelta che vedo le ha lasciato a distanza di anni dei ricordi vivaci ancora. E la ringrazio, Carla, per la sua testimonianza.
Mi ha lasciato anche un marito che ho trovato in viaggio.
Ah, l'ha trovato dove? Sull'autobus o alla stazione?
No, quello l'ho trovato in una isoletta della Grecia.
È fantastico. Beh, tanti auguri. Continuate a viaggiare e continuate a raccontarci le vostre esperienze in questo senso. Ecco, a briglia sciolta, sbrigliamoci. E andiamo oltre che verso l'amore, anche verso questa unicità, quella di incontrare specialità del luogo, persone, storie, sì. Semplicemente seguendo un autobus, una persona, un sentiero che non era indicato da nessuno, magari.
Esatto, sì.
Questo è un esercizio perfetto per noi. Prendete un autobus, seguitelo fino al capolinea e poi chiedete all'autista dove va a mangiare. Sarà in una delle
l'ho proprio seguito, li seguivo e poi mi vedevano lì da sola e molte volte mi invitavano.
Lo metteremo in una delle prossime guide, metteremo questo esercizio. Un solo rimprovero però per Carla: non si smette di viaggiare quando si ha famiglia, perché anzi famiglia e bambini sono semplicemente un altro punto di vista molto interessante.
Sì, non ho smesso, ma ho smesso di viaggiare da sola, che era quella lì la cosa bella, diciamo, dell'avventura.
Quindi è un 5.5.
Un 5.5, però se si impegna,
si impegneremo al 6. Grazie Carla.
Impegno a fare anche vacanze ecologiche, perché abbiamo lasciato, adesso non abbiamo più l'auto.
Wow.
Allora è 6.
Ecco,
definitivo. Buona giornata Carla.
Arrivederci, grazie.
Quindi ecco, immagino ritorna questo elemento, oltre che dell'elemento ludico, il gioco, ma proprio la scommessa di rompere con tutti i canoni, con tutte le paure. Prendo l'autobus, vado fin dove mi porta e poi chiedo alla gente che viaggia con me di accompagnarmi da qualche parte.
Carla ha detto decidevo una destinazione e poi ha detto il resto succedeva, che è la cosa più che mi ha colpito moltissimo. ovviamente per far succedere le cose che succedono lo stesso, ma per accorgersi bisogna essere accesi come un microfono alla lampadina. Se sei spento può succedere tutto il mondo intorno a te, non te ne accorgi. E alla fine che cosa ci porta via? Le storie, le persone che hai incontrato, eccetera. Quello, l'umanità, quella cosa lì è quella che ti interessa. Devi essere acceso. Noi appunto diciamo scrivere ti aiuta, fotografare ti aiuta. Noi usiamo un detto del nostro amico Andrea Bocconi, grande scrittore di viaggio, e dice sempre la penna è un'antenna. Se tu hai una penna e sai che ti vuoi appuntare una cosa, stai ancora più attento a ciò che succede. Questo è una delle cose, ma la meraviglia che, di cui ci parlava Carla, che poi è all'origine anche dei sapienti filosofi, dalla meraviglia si arriva alla scoperta. Se non ti meravigli di niente, non ti accorgi di niente, se tutto hai già visto. E poi la cosa dei bus di linea, fantastica. Io vi segnalo solo, magari lo conoscete già, non di bus ma di treni, un sito internet che si chiama Seat61, che è un sito internet di un genio che ha messo le informazioni possibili su tutti i treni di tutto il mondo. Io ho fatto un viaggio da Bangkok a Singapore in treno, prendendo tutte le informazioni, perfino prenotando un vagone letto da casa mia su quel sito lì. Lo segnalo perché ovviamente viaggiare in treno, viaggiare in autobus, viaggiare sui mezzi pubblici, ovviamente
in mezzo alla gente
è il 100% in più rispetto al viaggio che potresti fare. Raddoppi la potenza del tuo viaggio, questo, su questo non c'è dubbio. E si scopre appunto che molte delle paure che abbiamo, fatta salva una prudenza razionale, sono così, insomma, le abbandoniamo nel momento in cui stiamo bene dove stiamo.
Un brevissimo viaggio in musica con Vinicio Capossela, spasso attraverso una città ideale, ma soprattutto in una giornata perfetta.
Passeggio nella strada senza fretta, ascolto Vic D'Amore alla radiodiffusione, a spasso per la mia città. Giornata di sole, trovata da solo, mi radio in canottiera e tutto il mio pensiero è solo un motivetto per far fisa filo spa. Il giovedì mi cade sulle scarpe, mi veste a pennello, a passo di tap fresco d'acqua di Colonia, l'aria mi bacia e sogna. È una giornata perfetta, accendo la prima sigaretta, camicia quadrettino, modello tabacchino, pettine al taschino, bacio un caffè tubino. La vita è un ricciolo leggero, nel vapore un filo, cielo color mattino, color cestino, azzurro dell'asilo. Fischiare quando passano le ragazze come primavere, fischiare e rimanere al tavolo seduto, non inseguire niente, né bottole né muto, perché è una giornata perfetta. Passeggio nell'attesa senza fretta, il tuo pensiero in testa mi rifà la scrima, è tutto ancora prima, leggero nell'attesa, prima che si consumi, prima che si ripeta. Le frenate degli aerei in cielo mi fanno l'occhiolino, e qualcuno che mi pensa da vicino, la sola nuvola di questo mattino.
Una giornata perfetta, quella che prelude a una partenza, a un viaggio magari attingente, o stimoli di creatività e di ludicità nelle nuove prefazioni della guida Routard. Con noi per parlarci di questo nuovo modo di viaggiare, Guido Bosticco e Claudio Visentin. Abbiamo avuto delle bellissime testimonianze dal pubblico che, come diceva la canzone di Capossela, non ha avuto fretta ma ha avuto il privilegio di avere grandissime scoperte. E ancora dal pubblico adesso sentiamo Gianni.
Sì, buongiorno signorina.
Il suo viaggio più particolare, strano, emozionante?
No, è così, perché io sto ascoltando la trasmissione, ma non capisco perché la gente ha paura di viaggiare, che è la cosa più bella che esiste al mondo. Non so, io appena che posso partire sono ben felice di farlo. E lo faccio sempre per conto mio, ho girato un po' dappertutto, sono stato con il Transiberiano fino a Pechino, conosco tutti i paesi dell'est, sono stato in Africa, in Sud America, un po' dappertutto, no? Però sempre per conto mio, mi sono sempre organizzato. E questo trovo una cosa bellissima, perché se tu vai con quei viaggi, che due sono tutti quanti, non è il massimo della vita.
Il viaggio in solitaria permette effettivamente di avere degli incontri più particolari, quindi cessiamo con le paure e con i timori e lasciamoci prendere dall'entusiasmo.
Sì, ma perché hanno paura la gente? Non so perché hanno paura di tutto quello che è differente, non lo so perché, non ho mai capito.
Il diverso è l'altro, effettivamente costituisce a volte dei muri, ma noi anche attraverso queste trasmissioni speriamo di abbassare. Grazie Gianni per questa testimonianza, ancora Diva, buongiorno.
Buongiorno, io vorrei dire che non ho mai potuto viaggiare né di qua né di là, però il nostro viaggio era sempre stato in montagna e ancora adesso con i miei nipotini, che è una bellissima cosa, perché si va in montagna tranquilli, si fa un altro sistema di vita e poi col colore delle stazze si fanno delle belle camminate, si canta con i grilli in mezzo alle farfalle colorate, gialle, rosse e blu. E io dico che si può viaggiare anche qui da noi perché abbiamo dei bellissimi posti.
E come Diva?
Ecco, e io dico proprio la mia perché non ho forse mai potuto partire, andare, però godiamo ancora, proprio ieri ho goduto tanto con i miei nipotini a giocare le carte vicino al caminetto e questo è una cosa molto bella.
Ecco. Ritrovarsi, grazie Diva, ritrovarsi prego. E sfruttare ogni lunedì, d'altronde Rete 1 si occupa proprio delle perle del territorio della Svizzera italiana, perché per voglia, per impedimenti personali o materiali, non tutti effettivamente possono partire. Allora si può partire con delle letture, ma si può anche scoprire il piacere del contatto con la natura stando a pochi metri da casa propria, e questo in ogni paese ovviamente. C'è ancora Giancarlo?
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Rutar, noi in circa 20 anni abbiamo scoperto la Grecia con Rutar. Abbiamo girato piano piano dappertutto e per me Rutar ha un grosso vantaggio, che non ti manda come in altre agende così nei posti che si spende meno, così ti manda in mezzo alla popolazione, proprio quella vera, nella cultura del paese. Questo l'abbiamo detto su 20 anni, ma mi è capitato un caso, c'era su scritto di andare a vedere questa isola di Lipsi e lì sul battello abbiamo conosciuto una persona, un italiano che stava in Australia di casa, l'abbiamo frequentato un giorno, un tipo Alberto Sordi, per dar l'idea, no? Con questa cosa attraverso questa macchina fotografica e così. Da 5 anni ci telefoniamo ogni anno per Natale e per Pasqua e probabilmente ci troveremo ancora quest'anno in Grecia dopo 5 anni. Abbiamo fatto un'amicizia in un giorno, grazie a Rutar. Grazie.
Giancarlo, grazie a lei, davvero cariche di grandi spunti le telefonate che ci state offrendo, e invito i nostri due esperti, quindi Guido Bosticco e Claudio Visent, in quanti elementi abbiamo raccolto anche grazie agli ascoltatori, riassumendo le ultime 3 telefonate, Giancarlo, Diva e Gianni, quindi non bisogna aver paura, si può vivere intense emozioni anche proprio a contatto con la natura, e poi ecco, il viaggio come incontro, come amicizia, e una guida come la Rutar che porta in mezzo alla gente. Questa è un'immagine veramente molto intensa.
Sì, non avere paura. Questa è veramente una raccomandazione che vale per tutto il nostro tempo. Il nostro tempo è dominato dalla paura e ci immaginiamo che in viaggio sia ancora più pericoloso perché non conosciamo quello che ci accadrà. In realtà molte volte in viaggio siamo più protetti dall'ospitalità delle altre persone, dal fatto che nessuno ci conosce, nessuno vuole farci del male. Quello che raccontano tutti i viaggiatori è in fondo quante poche cose pericolose sono successe loro veramente in viaggio. Ci sono viaggiatori che sono in giro per il mondo da una vita e non hanno un aneddoto da raccontare che non sia lo smarrimento di un po' di denaro dal punto di vista del pericolo vero e proprio. E quello che diceva Diva naturalmente è fondamentale. E noi viaggiamo proprio per quel motivo lì. I giorni in cui viaggiamo sono pochi in fondo del nostro anno, è un periodo di tempo ben ristretto. Lì però cerchiamo di viaggiare in un certo modo per poi guardare le cose di casa con occhi diversi, veramente al nostro quartiere, al nostro territorio. Noi siamo continuamente spenti, cioè attraversiamo il nostro territorio, non sapremmo dire cosa è accaduto nel tragitto da casa al negozio, da casa al lavoro, perché spegniamo in fondo noi stessi. Ed è un po' un peccato, perché poi giustamente di cose ne capita.
Guido Bostico, quindi ancora incontri, condivisione, il mondo è accogliente. Giancarlo ci ha testimoniato di questa amicizia che dura da 5 anni, un incontro seguendo alcuni percorsi, e chissà che con questi nuovi vostri suggerimenti ci siano ancora più incontri. È un elemento importante del viaggio.
Naturalmente sì, è l'elemento del viaggio in assoluto, nel senso che oggi per vedere come è fatto quel monumento lì è chiaro che andarci di persona è più bello, però abbiamo Google Map, Street View, cioè possiamo vedere tutto stando a casa, ma non possiamo sentire quel rumore lì, sentire quel profumo lì, toccare quella persona lì e parlargli. Quello non lo possiamo fare, quindi noi andiamo... In realtà ciò che alla fine ci colpisce è quella cosa. Sulla condivisione è molto interessante questo tema, perché oggi viviamo in un mondo dove la condivisione è sparata a mille. Ogni cosa che facciamo c'è un'email, siamo su Facebook, siamo interconnessi in tutti i modi. Probabilmente anche nel viaggio, e sarà uno dei nostri prossimi suggerimenti, credo sulla guida California, visto che è un po' il paese del futuro, della Silicon Valley, eccetera, è un tema che a noi è molto caro della scuola del viaggio. In questi ultimi periodi ci stiamo riflettendo, ed è quello di provare a raccontare proprio il viaggio e provare a vivere un viaggio attraverso anche le nuove tecnologie. Cosa intendo? Noi tutti, appunto, o Facebook o un telefonino che fa fotografie, o comunque siamo attaccati al computer buona parte della nostra giornata. Se noi provassimo a usare queste cose e a condividerle raccontandole in maniera intelligente, tipo racconta il tuo viaggio in California attraverso lo smartphone, fai la tua fotografia e la mandi su Facebook e decidi che ogni 2 ore o ogni sera mandi 2 fotografie e 2 didascalie piccole e racconti la tua piccola storia, la fotografia dell'amico che Giancarlo ha incontrato, il piatto che hai mangiato, meglio ancora come raccontava Diva. Lei ha detto a un certo punto il silenzio, i ritmi che cambiano, poi si canta la sera. Io lo faccio da sempre, un telefonino qualunque, registro il suono di questo coro cantato, del musicista di strada, eccetera. Registri questa cosa qui e, per esempio, oggi appunto la puoi mettere, condividere appunto, dico, su Facebook, ma al di là di quello, cioè Trip and Rec l'abbiamo chiamato, viaggia e registra, cioè usare le nuove tecnologie in maniera creativa e non passiva come forse siamo abituati a fare. Per cui registrare suoni, registrare video, prendere fotografie, scrivere piccoli testi, tutto ciò ci obbliga a una piccola riflessione, che non è una riflessione, è un raccoglimento, anche spirituale. Ognuno lo fa come è in grado di farlo, non è che ci interessi il risultato, ci interessa il modo in cui riusciamo con questo criterio a conoscere i luoghi e le persone e anche appunto a condividerli con gli altri.
Quindi un nuovo modo di viaggiare con un nuovo compagno, naturalmente, da impiegare in modo intelligente, che è la tecnologia. In conclusione di questa trasmissione vorrei dire al nostro pubblico che prima di entrare e iniziare questa diretta con i nostri ospiti avevamo più o meno definito un assioma, che era quello: in fondo, anche se tentiamo di togliere tutte le regole ai nostri viaggi, alla fine qualche regola ci rimane. Io credo che invece questa trasmissione ci abbia provato che questo assioma non tiene più tanto, perché il viaggio di Carla, sono partita, tutto è successo, ci dà proprio la dimensione che possiamo anche scardinare le più rigide regole interiori che abbiamo e che ci portiamo nel viaggio, anche se il viaggio è sregolato.
Beh, sono i turisti che hanno delle regole e non lo sanno molte volte, no? Capita di incontrare un turista alle 9 di mattina e dice: sono in ritardo. Sei in ritardo per cosa? Sei in ritardo evidentemente rispetto alla tua idea che alle 8 devi essere da qualche parte, devi essere in qualche punto. Cioè, quello che noi vogliamo mostrare è che diamo a tutti delle regole e dei compiti assurdi, ma per dire che in fondo anche il normale turista si dà dei compiti da sé e delle regole che poi segue, solo che non se ne accorge, e le sue regole sono spesso molto più noiose di quelle che si potrebbe fare in giro per il mondo. Cioè, quello che vogliamo mostrare, in fondo, non esiste una libertà assoluta, ma sempre seguiamo un po' delle regole. Però queste regole possono essere più creative, come diceva Guido: fai una foto ogni 2 ore del posto dove ti trovi, registra i suoni più interessanti, datti delle regole che ti permettono di vivere in maniera più interessante. Un altro piccolo gioco che potremmo suggerire è: quando fai un viaggio, io lo dico sempre, fai una croce sull'agenda 15 giorni dopo il ritorno dal viaggio, segna un certo giorno, chiamalo giorno del ricordo, e 15 giorni dopo il ritorno dal viaggio fermati e guarda che cosa ti ricordi delle cose fatte in viaggio 15 giorni prima. Scoprirai che sono scomparsi interi musei, interi pezzi della storia dell'arte occidentale, dove pure sei stato ma non ti ricordi più assolutamente nulla, e magari ti ricordi una fioraia, ti ricordi un bambino, ti ricordi... Ecco, allora la prossima volta vai a cercare le cose che ti colpiscono spontaneamente.
Certo, perché l'urbanizzazione, gli edifici, i musei cambiano, quindi è bello anche questo, no? Il senso del tempo, togliamo le regole, però ogni tanto riappropriamocene, andiamo a vedere se esiste ancora quella cosa piuttosto che quell'altra. Ma naturalmente la fioraia o il conducente dell'autobus che ci aveva condotto nel famoso bar di Carla, quello naturalmente resterà nei ricordi di tutti. Guido Bosticco, magari una riflessione in conclusione di questa trasmissione, guardando ai lavori che vi attendono adesso, perché il vostro lavoro con Rutal è appena iniziato, nessuno ancora vi ha rimandato le guide indietro dicendo ridateci le vecchie regole di un tempo.
Devo dire che noi ci nascondiamo, per cui credo di comunque attualmente no. Sì, abbiamo sfornato una quindicina di titoli, adesso ne abbiamo 5-6 che stiamo appunto scrivendo in questi giorni, usciranno mi pare a settembre se non sbaglio, e poi l'anno prossimo un'altra ventina di titoli, tutti quelli che vengono in totale circa 40-42, tutti quelli che vengono fatti in questo biennio in Italia. È ovvio che il nostro intento è quello, non di interferire con chi viaggia per guardare monumenti, per chi viaggia in maniera, chiamiamola classica, ma senza nessuna connotazione negativa, ma semplicemente aggiungendo in 10 paginette, 8 paginette prima di ogni guida, che tutto ciò ci indica, un suggerimento su come potrebbe essere la nostra vita in quei 20-15 giorni di viaggio, in parte, in tutto o no. È uno scherzo che però in molti casi, noi l'abbiamo visto con la nostra esperienza nelle summer school della scuola del viaggio, in molti casi non esagero dicendo che ha cambiato la vita delle persone.
Sì, assolutamente. Il grande problema che sta emergendo è che non viaggiamo più noi perché siamo sommersi di prefazioni da scrivere. Prima o poi fuggiremo e ci lasceremo alle spalle questo lavoro. La sfida per i nostri ascoltatori può anche essere quella: inventatevi voi una forma di turismo sperimentale, come appunto ha fatto Carla che andava alle capoline degli autobus. Fate qualcosa di simile anche voi, scendete dai treni alle fermate che cominciano con la S, insomma inventatevi il vostro turismo sperimentale, poi magari scriveteci anche così ce lo raccontate. Avremo bisogno di molte idee per
lo copiare.
Arriveranno. Ho visto l'entusiasmo del nostro pubblico che ringrazio di cuore per aver condiviso, è stato anche un elemento tematizzato in questa trasmissione, aver avuto voglia di condividere con noi le loro esperienze più profonde. Guido Bosticco, Claudio Visentin ci hanno accompagnato in quest'ora di viaggio, un viaggio che come la poesia è un soffio magico che risveglia sicuramente emozioni e in un certo senso ci colora anche il cuore. Da Maria Pebelloni un buon proseguimento d'ascolto sulla Rete 1.